Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Quest'oggi siamo all'off campus di Via Gigante 5, ospiti di Polimi e di questo centro che è proprio nel cuore del quartiere San Siro, a due passi da Piazza Selinunte. Intanto vedo uno dei nostri ospiti che timidamente non si siede, siediti pure. Siamo circondati da una serie di persone che fanno cose che hanno a che vedere con il quartiere in cui ci troviamo, perché come sapete molte trasmissioni, cult compresa, vanno in onda quest'oggi nel nostro tour Falla con noi, titolo inventato dal nostro Massimo Bacchetta, che ci porta non solo in giro per le città come l'anno scorso in Lombardia e anche fuori, ma anche in giro per la città, cioè per Milano. E oggi la nostra prima puntata, quella del battesimo, è proprio nel quartiere San Siro, che è enorme, ha tantissimi risvolti, facce, è una città nella città in un certo senso. Chi è di Milano magari già lo sa, ma stare qui è diverso, e parlare con chi ci lavora, fa arte, fa cultura, nel caso della nostra trasmissione parliamo di quello, è particolarmente interessante. Quindi intorno a me ci sono una serie di ospiti e di ospitesse che ci racconteranno che cosa fanno. Sono tutte cose che in parte ho conosciuto e scoperto in tempi recenti e in parte conoscevo già. Dunque, ringraziandovi per l'ascolto e ricordandovi che i numeri per scriverci sono sempre quelli, anche la mail diretta @popolarenetwork.it. Se per esempio siete di San Siro e volete scriverci qualcosa, meglio ancora se venite a trovarci, anche perché saremo qui per tutta la giornata. Allora, questa lunga introduzione, ma tutto sommato è anche la prima volta che veniamo a San Siro, speriamo che ce ne siano delle altre, per introdurre la prima voce, il primo ospite di oggi, che in realtà conosciamo bene, l'abbiamo sentito anche recentemente a proposito del Festival Immersioni, che dei quartieri si occupa attraverso una collaborazione col Piccolo Teatro. Lui è Andrea Capaldi e è Mare Culturale Urbano. Posso definirti Mister Mare Culturale Urbano? Scusa, aspetta che ti apro il microfono perché altrimenti non riesci a parlare. Eccoti qua.
Buongiorno a tutte e tutti.
Vuoi avvicinare un po' la sedia così sei più
perfetto,
comodo?
Così.
Ok,
bravo.
Allora, come si fa in radio? Non ci guardiamo, va ma bene. Ci parliamo attraverso le cuffie. Allora, Andrea Capaldi ha fondato, credo, quasi 10 anni fa Mare Culturale
Siamo
Urbano.
Siamo entrati nel 10° anno.
Ok, allora quest'anno noi festeggiamo i 50 anni, o meglio, dalla fine del 2025 al 2026, e voi festeggerete il decennale. Era, mi raccontavi, una Milano un po' diversa quella in cui avete fondato Mare Culturale Urbano, dove c'era un'area appunto anche di innovazione.
Eh sì, vabbè, parto dal dire che sono 10 anni percepiti 60, se possibile. Sono stati 10 anni molto molto intensi, molto molto ricchi di cose, e sì, siamo partiti in una Milano che secondo me aiutava un po' di più i progetti dal basso. C'era più necessità, più urgenza di trovare delle energie che potessero alimentare una vocazione culturale a impatto sociale, e c'era più sostegno in questo sicuramente. In questi 10 anni è cambiato tutto, sono successe tantissime cose che conosciamo bene, e a livello proprio anche su scala più mondiale, diciamo, che chiaramente hanno influenzato anche la scala più piccola, e questo sta facendo sì che le nostre attività in realtà, invece che consolidarsi col passare degli anni,
a volte sono in pericolo.
Sono in pericolo, sì, sì, ci si accorge di essere un po' più fragili invece che più solidi.
Allora, il problema, credo, adesso poi ne parleremo anche con i nostri ospiti, che essendo sul campo del loro quartiere e in generale comunque dovendo fare attività culturale, iniziative anche, come dire, di comunità, ci diranno che cosa ne pensano. La sensazione che abbiamo tutti girando per le città, e Radio Popolare cerca di farlo veramente, di andare in giro non stando soltanto nella nostra sede asserragliati negli studi, il meccanismo è quello per cui siamo tutti irrigiditi, tutti impauriti da qualcosa, non importa cosa, e tutti purtroppo allenati a sentirci dire che per forza c'è un nemico. Questo meccanismo è quanto di più dannoso ci possa essere, non solo sul piano sociale ma anche sul piano culturale, certo. Perché c'è sempre, cioè, come dire, c'è più diffidenza rispetto alle iniziative, c'è meno entusiasmo, c'è meno partecipazione, e poi ovviamente c'è anche meno sostegno economico, sì, banalmente.
Sì. Sì, allora, rispetto al pericolo del diverso dell'altro, è proprio quello che cerchiamo di scardinare con Mare Culturale
Urbana. No, ma perché
urbana.
Poi anche, non sì. so, io sono il diverso di qualcun altro, sì. non so come dire, no? Cioè, per cui, quindi, vale ma da tutte e due.
Io quello che dico spesso è che in tutte le grandi città, e Milano chiaramente non fa la differenza, la città, le diverse città si muovono un po' a compartimenti stagni. Mm-hmm. Ognuno vuole stare in una sua bolla estetica, di portafoglio, di gusti, e c'è poca per
riconoscersi,
c'è poca permeabilità. Mm-hmm. E in questo proprio è stata proprio la nostra missione sin dall'inizio. Mare Culturale Urbano invece vuole essere davvero un posto per tutte e tutti, dove in uno stesso spazio-tempo si sta bene armoniosamente, dove il diverso non è un pericolo ma è un arricchimento, un'opportunità di conoscere qualcosa di diverso e di includere qualcosa che non conoscevi. E questa è un'acrobazia che è forse una delle poche cose che ci rende davvero orgogliosi, perché in 10 anni Mare Culturale Urbano, e qua abbiamo persone davanti a noi che possono testimoniarlo, quindi non è solo la mia voce che può essere, ci può essere un conflitto di interessi, ma riusciamo nella possibilità di far stare insieme persone veramente, dalle famiglie con bambini agli anziani, ai ragazzi che fanno rap, ma tutti insieme nello stesso spazio-tempo e tutti che si sentono a casa. Questa è la grande vittoria, secondo me, di Mare Culturale Urbano in un mondo e in una città e in un quartiere anche che si muove forse diversamente.
Io ripeto, non sono di Milano come quasi tutti quelli che stanno a Milano, però ci sono arrivata da piccolissima, anch'io da, insomma, emigrante da altre parti del mondo, ma io sono amo profondamente Milano, e spero anche veramente io. Che ci sia la maniera anche per ritrovare quella dinamicità o elasticità che la città in tanti periodi ha dimostrato di avere, insomma, che ci si possa lasciare alle spalle uno stile che, insomma, Milano non ha mai avuto come suo principale, cioè c'ha tanti problemi, ma insomma di solito c'era appunto anche dell'elasticità nell'assorbire, nel modificare modo di vedere. Uscendo dalla teoria, diciamo così, che però è anche utile e importante, se non lo facciamo noi che facciamo la trasmissione culturale, chi lo fa? Parliamo del fatto che Mare Culturale Urbano è in una cascina, lo ricordiamo per chi non ne avesse mai sentito parlare, per chi ci ascolta da altre città, che voi avete ripensato e che si trova esattamente, cioè si trova sul limitare del quartiere.
Sì, siamo un po' in confine tra San Siro, Forze Armate, Quarto Cagnino, e intercettiamo un po' tutte queste, il nuovo importantissimo per noi quartiere Cenni di Cambiamento, che è un progetto di housing sociale nato ormai una dozzina di anni fa, all'interno del quale siamo nati perché la cascina che gestiamo aveva come terreno il luogo in cui è nato il progetto di housing sociale. Quindi nel momento in cui è nato questo quartiere, la cascina aveva perso la sua funzione agricola e doveva essere riconvertita in una funzione culturale, impatto sociale. Siamo arrivati noi che stavamo guardando degli spazi che potessero essere delle piazze. Abbiamo visto la cascina, siamo entrati in relazione con chi la cascina la gestisce e l'aveva ristrutturata, e noi siamo in un rapporto di affitto e questi 10 anni il quartiere per fortuna è entrato tanto. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro anche prima che fosse pronta la cascina. Da due anni, nei due anni precedenti abbiamo attivato, grazie a degli artisti che avevano nel loro DNA, il fatto proprio di essere in un quartiere, lavorare con le persone che abitano un quartiere per riavvicinare le persone ai progetti culturali, ai processi creativi e grazie ai processi creativi ritrovarsi come comunità. E l'abbiamo fatto prima fuori dalle mura della cascina, poi quando la cascina è stata pronta a maggio del 2016 è il quartiere che è entrato in cascina e noi abbiamo continuato questa vocazione, queste attività avendo una casa e quindi potendo accogliere.
Allora, a parte le persone che noi sentiremo, scusate, ci sono, ovviamente siamo in un centro e quindi ci sono tante persone che passano, però il meccanismo di Mare Culturale Urbano ha prodotto tantissime diverse realtà e attività. E allora quello che secondo me vale la pena di raccontare, lo faremo attraverso una serie di protagonisti che abbiamo seduti qua di fronte, è anche un po' che tipo di attività avevate in mente, scegliene qualcuna, certo, che sia significativa, certo, dei vari ambiti.
Prima di tutto Mare Culturale Urbano vuole essere una piattaforma abilitante, okay, per gli abitanti che abitano un territorio. Questo l'abbiamo fatto in diverse direzioni. Uh-huh. Siamo partiti con un'anima profondamente culturale, artistica, e quindi ospitiamo artisti in residenza, abbiamo aiutato la nascita di un collettivo di ragazzi che fanno rap in questo quartiere che dopo conoscerete. Siamo diventati il luogo, la sede principale di un'attività sociale che unisce delle donne che dopo conoscerete anche loro, perché abbiamo riunito un po' la famiglia che anche gira attorno a Mare Culturale Urbano.
Però
che
insomma, fate anche concerti, ospitate, come dire,
cinema all'aperto,
riunioni, si vede Sanremo a Mare, sì, Culturale, ma non lo so, insomma, fate tutta una serie di cose anche un po' creative, no? Cioè, da un punto di vista, cioè, non soltanto un contenitore, ma anche
Sì, diciamo che c'è una direzione artistica che vuole parlare a un target che io amo definire spappolato. Quindi dalle attività per bambini e famiglie, sempre legati a temi culturali e artistici, alle attività per gli anziani, alle attività per i ragazzi del quartiere, alle produzioni artistiche nate dagli artisti associati che abbiamo in residenza, a partnership varie ed eventuali che arrivano e dove noi come piattaforma abilitante appunto permettiamo che queste cose possano testarsi, radicarsi, germogliare e poi crescere. Mm-hmm. Abbiamo un progetto sociale legato all'attività di ristorazione, dove noi, essendo un centro culturale che vuole essere uno spazio ibrido, che vuole spostare il modo che le persone hanno di fruire uno spazio culturale, quindi invece di andare puntualmente per la performance, Mare Culturale Urbano è un posto che è sempre aperto, che è sempre pronto ad accoglierti, dove si sta bene. Il nostro mantra è voler far star bene insieme le persone e poi lì poi sai che arrivi ed intercetti qualcosa di interessante, che sia un concerto jazz, che sia...
Sì, uno viene anche un po' così, alla bella spumeggiona, come dico io, e trova qualcosa...
un clima accogliente. E poi il progetto di ristorazione, che quindi è un progetto che all'inizio era un po' nascosto, perché non... Un po'...
Ma perché è sociale?
Perché noi facciamo da tanti anni percorsi di formazione e inserimento lavorativo dedicati a ragazzi e ragazze che provengono da contesti di fragilità e marginalità e parlano un mestiere e trovano un lavoro.
Bene, allora abbiamo detto tante cose, ce ne sono tante altre. Intanto ricordiamo, Andrea, dove in rete si trova tutto su
maremilano.org.
Perfetto, noi fra un attimo cominciamo a conoscere alcuni di questi protagonisti di cui ci hai parlato. Ti chiedo solo un'ultima cosa, secondo te dimmi due cose che sono migliorate nei quartieri con cui Mare Culturale Urbano ha un dialogo e due cose invece che secondo te sono ancora da affrontare. Sono tanti i problemi, ma sono anche tante le cose fatte, non solo da voi, certo, cioè in generale. È proprio la domanda sociale.
Sì. Allora, sicuramente in questi anni c'è più voglia di stare insieme. Cioè il rito collettivo, stiamo riscoprendo il rito collettivo, e questo lo posso testare e lo vedo anche in giro, non solo negli spazi di Mare Culturale Urbano. E quindi nel momento in cui c'è un'offerta una proposta di attività che fanno che stare insieme le persone, senso, che abbiano un senso, le persone rispondono perché hanno voglia
quindi
di stare insieme.
Quindi fra 15
anni
noi possiamo immaginare un quartiere che sia in qualche modo più amalgamato
secondo
di,
me
come,
sì.
di come lo abbiamo conosciuto, non so, 15 anni fa.
Sì,
ecco.
Assolutamente, assolutamente. Mm. Invece un punto secondo me ancora di fragilità è cercare sempre di più di lavorare con i giovani.
Ecco, che è un problema dappertutto,
sì,
cioè nel senso
sì, infatti
che,
non dirò nulla di nuovo sicuramente.
No,
però...
no, voglio dire che la gerontocrazia, si parla da vecchi qua, della gerontocrazia è quasi inevitabile, cioè è difficile passare il testimone anche perché non ci sono più certi meccanismi che lo consentivano, quindi anche chi vuole non sempre ha un testimone da passare, quindi è complicato coinvolgere i giovani, bisogna farlo in una maniera che abbia un senso.
Giovani e giovanissimi, perché per esempio se parliamo con gli adolescenti sono sempre di più inafferrabili, sempre di più siamo incapaci di entrare in un dialogo efficace in cui si riesca a coinvolgerli in un progetto di senso, un progetto che abbia una visione a medio periodo, c'è una velocità di rendere le cose stanche, di farle morire, di abbandonarle, di farle che è molto 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 secondo me pericolosa ed evidente.
Grazie Andrea Capaldi, Mare Culturale Urbano. Noi non è che ci spostiamo, restiamo qui a San Siro, ve lo dico ancora, Radio Popolare trasmetterà da qui con molte trasmissioni dall'off campus di Via Gigante 5, veniteci a trovare fra un attimo a tante voci, tante altre voci. Care parole e punti, prendete il gelato, non il gelato al pistacchio, bensì il gelato tenuto molto vicino alla bocca. Ecco, esatto, adesso lo apriamo e facciamo una prova. Prova.
E funziona.
Via! Ti okay. sei sentita?
Mi sono sentita.
Le altre parole punti in rappresentanza di un folto gruppo che insomma abbiamo saputo si è riunito con una sua precisa missione, con delle attività, si avvicinino un po', così la portavoce può eventualmente coinvolgervi per un commento. Non vi facciamo niente, non vi mordiamo. Intanto buongiorno e presentatevi, chi siete?
Allora, io sono Tiziana.
Loredana.
Beatrice.
Okay. Ah, che,
con la R.
Meraviglioso. Cioè, per cui. Allora, voi tre siete in rappresentanza di un gruppo, appunto, che si chiama Parole e Punti, e cosa fa?
Allora, questo gruppo di Parole e Punti in realtà è un'associazione di promozione sociale che è a Milano, ospite di Mare Urbano, che collabora con Mare Urbano per tutte le attività che loro propongono, ma anche noi proponiamo tutta una serie di attività e di possibilità di confronto culturale in maniera tale da poter rendere più viva appunto l'offerta di Mare Urbano, ma anche far conoscere noi. Noi siamo un'associazione che ha come scopo il sostegno alle donne vittime di violenza, ma anche sostegno alle vittime di violenza di genere, comunque di violenza in generale. Noi abbiamo un progetto, questo progetto si chiama Le coperte dell'abbraccio, e non è casuale perché noi ci troviamo, siamo un numero rilevante di donne e di uomini, perché ci sono anche degli uomini, che costruiscono attraverso le loro mani, attraverso la loro creatività, con uncinetto e con i ferri, delle coperte, cioè dei quadrati di 30 cm per 30 che vengono poi uniti a costituire queste coperte dell'abbraccio. Ovviamente queste coperte vengono poi vendute e il ricavato viene devoluto a sostegno di quelle associazioni che direttamente e concretamente si occupano di tutela e sostegno proprio delle donne che hanno denunciato le violenze che magari nell'ambito domestico hanno subito, oppure violenze di genere. È chiaro che questo che è il nostro obiettivo fondamentale, ha però un risvolto secondario che non è secondario per importanza, che è il fatto che questo gruppo rappresenta un'occasione di socializzazione, un'occasione anche di aggregazione di tante persone che abitano nel quartiere, qualcuno anche fuori quartiere, che vengono il sabato pomeriggio a lavorare a Maglia, a lavorare all'Uncinetto, nel frattempo chiacchierano e si confrontano sulla vita, sulle emozioni che provano, su quello che succede nel mondo, quindi con uno scambio estremamente ricco e vivace.
Quante persone ormai hanno fatto parte di questo e da quanto tempo esistete?
Allora, in realtà il Parole Punti esiste da 17 anni, la collocazione invece a Parole Punti è inferiore, siamo intorno agli 8 anni, 9 anni. E è difficile dire quante persone, perché in realtà c'è il gruppo che si trova a Mare Urbano, ma ci sono anche altre associazioni che fanno riferimento comunque al nostro gruppo, che sono per esempio a Cascina Labriola, piuttosto che a Cascina Cuccagna, il gruppo di Magliando.
Quindi anche in altri quartieri avete
anche in altri quartieri,
generato,
ecco, diciamo che c'è una bella commistione. E c'è anche un gruppo che tengono peraltro le nostre amiche Beatrice e Loredana alla Sormani, cioè alla Biblioteca Civica Sormani. Quindi poco per volta il seme si è sparso e in qualche modo qualcun altro ha raccolto la possibilità di poter fare questa aggregazione, ma soprattutto di poter partecipare attivamente al sostegno di queste realtà che concretamente poi aiutano le persone vittime di violenza.
E come le aiutano?
Allora, le associazioni che noi contattiamo e alle quali devolviamo il ricavato delle nostre vendite possono essere molto varie, nel senso che ci sono le case arcobaleno e quindi per i ragazzi che sono e le ragazze che sono state in difficoltà con la loro famiglia rispetto all'orientamento sessuale, abbiamo sovvenzionato la LULE, piuttosto che la Biblioteca della Non Violenza, cioè ci sono tantissime associazioni che di volta in volta, perché non possiamo devolvere sempre la stessa associazione, hanno un contributo da parte nostra, quindi le scegliamo non casualmente, perché poi chiediamo a tutte queste associazioni di venire ai nostri incontri del sabato a raccontare che cosa fanno e darci una testimonianza di tutto il lavoro che viene fatto quotidianamente per sostenere le donne, le vittime di violenza.
Beatrice Loredana, so che detestate parlare in pubblico, ma diteci cosa succede alla Sormani. Beatrice mi indica Loredana, insomma, resiste fino all'ultimo proprio, insomma, cioè non è, ecco.
Allora, alla Sormani c'è uno spazio multifunzionale che volevano destinare a un progetto di maglia, visto che la maglia ultimamente è diventata anche un po' di moda. E però volevano che avesse una finalità
benefica,
non il trovarsi così, ma comunque una finalità
quindi
sociale.
Quindi voi producete delle cose.
Ci ritroviamo lì in Sormani, ci sono persone che vengono lì, ci ritroviamo a lavorare assieme lì, un po' quello che succede a Mare Culturale. Quindi gruppo di persone che si ritrovano lì, producono i quadrati, producono le coperte che poi noi portiamo alla sede centrale.
Ma fate solo coperte o anche altre cose? Scusate,
principalmente il progetto principe è
la coperta dell'abbraccio,
perché simboleggia proprio l'abbraccio, la cura che tu hai nei confronti delle persone
chiaro,
in difficoltà.
Chiaro, un simbolo.
Esatto. E, però poi periodicamente produciamo anche altri manufatti a tema, ad esempio per una festa della donna avevamo fatto i cactus di lana con la scritta "non tutti i cactus pungono". Oppure a giugno invece abbiamo fatto in collaborazione con la Bicocca lì a Mare Culturale Urbano un evento a favore di un progetto della Bicocca che è la mappatura dei coralli giganti e abbiamo creato una barriera corallina fatta tutta all'Uncinetto.
Capperi.
E anche lì il ricavato delle donazioni, perché poi alla fine abbiamo smontato la barriera, ognuno ha portato a casa un po' di... Il ricavato delle donazioni va a sostenere una ragazza in difficoltà come borsa di studio per studiare alla Bicocca.
Quindi
abbiamo progetti di vario
vari.
E quindi,
ma avete tirato dentro anche un po' di sciure del centro?
Di sciure?
Scusa, siete alla Sormani, in pieno centro, voglio dire, stiamo qui.
Sì.
No, perché le sciure sono utilissime quando si scatenano.
Ma allora ci sono persone sia a Mare Urbano che a Cascina Cuccagna, perché poi alla fine c'è un altro gruppo che è in zona Lambrate anche, quindi alla fine abbiamo un po' fatto il cerchio di Milano.
Meno sciure.
Ci sono persone di tutte, ci sono persone di tutte le estrazioni sociali.
No, non voglio imbarazzarti, era una battuta, però visto che la Sormani è proprio dietro il Duomo, insomma.
Però sì, ci sono
un po' di signore di buona volontà che magari
hanno... Per esempio
hanno...
lì, questo spazio polifunzionale è uno spazio dove spesso ci sono persone extracomunitarie che si trovano lì a passare il tempo, no?
Sì.
Cioè, proprio uno spazio
chiuso. Uno spazio dove si può stare,
E tempo fa era uscito un articolo che si lamentava di questa frequentazione della Sormani. Devo dire che noi...
Santa, non gli va mai bene niente.
Esatto.
Su un giornale, presumo, di estrema sinistra, no? Perché siamo il pericolo.
Quando noi ci ritroviamo a lavorare, devo dire che alcuni, tra l'altro, che sono frequentatori abituali, ormai sono diventati amici, ci sostengono, ci chiedono incuriositi che cosa facciamo come progetto, quindi diventa
il quartiere
anche un
centro
modo...
che quasi non esiste più, perché appunto in centro ci vivono ormai poche persone, anche per me, visto cos'è, un po' ha risposto, insomma, a quelli che...
È una frequentazione un po' mista.
Mista, c'è gente che arriva da altre parti della città e viene lì in Sormani.
Sì, ok. Sì. C'è qualcuno anche
Beatrice,
del centro.
Se parli devi parlare nel microfono, ti do questa notizia.
C'è gente che arriva a piedi, per cui presumo che non abiti lontano.
Ecco, Beatrice Detective. Cioè, se arrivano a piedi alla Sormani, vivono in centro e allora vengono a dare una mano. Beh, insomma, meno male.
Baggio non arriva a piedi.
No, certo, ci sono i mezzi e così via. Anche se Baggio ormai è zona storica di Milano, insomma, cioè, con una bellissima biblioteca che spero ci sia ancora, la biblioteca di Baggio, mi ricordo che anni fa avevo fatto una ricerca, ero rimasta estasiata dalle cose che ha la biblioteca di Baggio, però ne parleremo quando verremo a Baggio. Allora, care parole e punti, grazie, diteci dove vi troviamo per seguire il vostro e chi vuole eventualmente partecipare, eccetera.
Allora, ci trovate tutti i sabati pomeriggio a Mario Urbano dalle 15 alle 18.
E in rete dove vi troviamo?
E in rete ci trovate su Facebook e su Instagram, questo
cercando
parole e punti.
Parole e punti. Grazie anche agli altri ospiti che insomma hanno la pazienza di restare qui fino a dopo, ma mi pareva carino stare tutti insieme, visto che già che insomma parliamo tutti delle stesse cose. Pubblicità, noi torniamo dopo. Ciao. Hanno regalato una coperta dell'abbraccio, sono sconvolta dalla gioia, non capivo più niente, non riuscivo a mettere lo stacco. Giulio mi ha bacchettata giustamente, grazie al nostro Giulio Ambrosio che oggi ci segue per la tecnica. Adesso voglio parlare di voci, perché in rappresenta di voci, poi voglio parlare di tafferugli, poi voglio parlare di volontari per la salute mentale, poi voglio parlare di Fringe Me, chissà se ce la farò, nella seconda parte di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda dal off campus di Polimì, in via Gigante 5, al quartiere San Siro. La prima tappa di Falla con noi nella città di Milano, questo è il trend che seguiremo per... Perché ho detto trend? Vabbè, questa è la linea che seguiremo nel corso dei prossimi mesi e una volta al mese saremo in un quartiere diverso. Partiamo da San Siro, che è veramente un quartiere importante per tanti motivi per Milano in questi anni. Allora, ho detto parliamo di voci perché sono voci particolari, hanno un nome, anche loro fanno capo a Mare Culturale Urbano, ma questa volta per fare rap, per fare hip hop, e abbiamo uno dei rappresentanti di questo progetto che si chiama, per esteso,
Roberto in arte mass. Ciao a tutti e tutte.
Ciao Roberto. Allora, le voci sono le voci di
periferia.
Oh, voci di periferia, chiaramente di periferia, perché un certo tipo di lavoro si fa a partire dal quartiere, giusto?
Assolutamente sì, Voci di Periferia nasce nel 2018, tanti ragazzi come me del quartiere avevano una forte esigenza di potersi esibire, di stare su un palco, ma soprattutto di fare esperienza sul palco, perché... insomma, prima della nascita di Voci di Periferia, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, era veramente molto complicato esibirsi e le occasioni per poter fare pratica e esercitarsi erano davvero poche e spesso magari ti dicono non sei abbastanza bravo, non sei abbastanza pronto, però se non me la fai fare l'esperienza, come faccio, no? E
ci vogliono le palestre.
Ci vogliono le palestre. E Voci di Periferia è una vera e propria palestra sul palco, che ti permette di confrontarti con altre persone che hanno la tua stessa passione e di conseguenza di crescere. Io penso che tutti, se ci credono, se si impegnano, hanno la possibilità di essere capaci, ed è quello che riscontriamo appunto in Voci di Periferia. Gli artisti magari partono e sono un po' più timidi sul palco, e poi dopo la quarta, la quinta serata già si vede la crescita, no? Anche proprio dal punto di vista della performance.
Da quanto esiste il progetto?
Allora, diciamo in maniera informale dal 2018, e a partire dal 2022 ci siamo costituiti come associazione di promozione sociale.
E quindi i membri dell'associazione quanti sono fino adesso?
Allora, al momento siamo circa 150.
Che miseria. Ah.
Sì, perché il progetto al momento si è esteso anche un po' verso tutta Italia. Artisti da tutta Italia vengono al Mare Cultural Urbano, infatti la periferia adesso si è un po' allargata.
È diventata una periferia di tutto il paese, e quindi arrivano persone per esibirsi. E come funziona una serata di Voci di Periferia?
Allora, ne approfitto innanzitutto per venire tutti a Mare Culturale Urbano questo sabato 27 settembre. Vi aspettiamo dalle 21:30, perché appunto ci sarà una serata di Voci di Periferia, e funziona in questo modo. È una sorta di... Il flavor, il sapore è un po' quello di una jam, di quella che poteva essere una jam.
Quindi con alternanze.
Sì, con parecchie alternanze, e tutti i progetti, tutti gli artisti che si sono iscritti alla serata hanno un loro spazio, e all'interno di questo spazio propongono quello che hanno realizzato,
che
magari
fare
nel nostro studio o semplicemente con gli amici, perché poi dopo nascono appunto anche delle collaborazioni, delle sinergie fra artisti.
Quindi diciamo c'è in dotazione del materiale che dà la possibilità, insomma, di preparare, non so, le basi piuttosto che altre cose che possono servire a seconda. Quanti, tra virgolette, stili ospitate?
Infiniti.
Ci sono serate a tema, oppure si alternano invece proprio artisti che fanno cose diverse?
Guarda, in Voci di Periferia abbiamo sempre creduto nella mescolanza. Okay. Forse su questo siamo stati un po' contagiati in maniera positiva da Mare Culturale Urbano, e il rap dal più classico alla trap. Ma ad esempio settimana scorsa c'è stata una bellissima occasione dove abbiamo mescolato hip hop con musica classica in collaborazione con l'associazione Tolma, e tra i vari rapper c'era anche un artista che faceva slam poetry.
Ah, vedi, perché la slam adesso è una cosa che va
bellissima.
Molto, sì, molto bella.
Sì.
E ho capito, e quindi intanto grazie per averci detto che sabato ce n'è una, così le persone possono capire anche meglio, perché save the date, ma perché non sentirlo il rap, noi ne stiamo soltanto parlando, ma bisogna poi sentirlo dal vivo, sentire le persone come sono. E poi cosa succede?
Sì.
Ma c'è una competizione o semplicemente?
Assolutamente zero competizione. Il contesto è pensato proprio per mettere a proprio agio tutti e mettere nella condizione di fare meglio, perché una cosa che una cosa di cui mi sono reso conto è che quando non c'è quella competizione, ma c'è semplicemente quel desiderio genuino di esprimersi, c'è più creatività e le cose vengono meglio.
Appunto, per forza, perché uno non c'ha l'ansia di dover essere più bravo di quell'altro.
Esatto.
Ok, ci sono anche ragazze?
Assolutamente sì, ci sono tantissime ragazze all'interno dell'associazione. Anzi, adesso il numero sta salendo sempre di più, e abbiamo anche organizzato delle iniziative proprio per favorire questa partecipazione. Abbiamo dato vita a un format, VDP Sisters, e grazie a questo format che organizziamo periodicamente...
C'è anche una vetrina specifica per Sisters.
Però non l'abbiamo fatto tanto per fare la quota rosa, ma l'abbiamo fatto proprio per incentivare le iscrizioni. E devo dire che questa cosa funziona. Sì.
Ma che bello. Bene, ultima domanda. Hai detto, vengono da tutta Italia, ma ce ne sono parecchi del quartiere.
Assolutamente,
di San Siro.
Sì, sì, sì. Il progetto nasce proprio qui. Io
anche perché noi siamo ormai fieri del rap di San Siro, cioè è una cosa che esportiamo. Insomma,
assolutamente cioè, sì, cioè, no, ma infatti anche tanti artisti di qui sono saliti sul palco di Voci di Periferia e continuano a salire.
Ogni tanto vengono dei guest che già sono diventati più famosi a trovarmi.
Sì, assolutamente sì, sì, è già capitato. E insomma, poi dopo fa sempre piacere, no, vedere quando gli artisti poi riescono anche, insomma, a crescere.
Va bene, mi sta già venendo l'idea di invitare le Voci di Periferia a Radio Popolare per una trasmissione speciale. Senti, noi ti ringraziamo tantissimo, diamo i riferimenti in rete.
Grazie a te. E Voci di Periferia su Instagram, su Facebook. E questo.
Grazie.
Grazie.
Allora, sabato a Mare Culturale Urbano, se volete vedere come funziona, mi volto senza nemmeno mettere uno stacco verso Tafferuglio. Tafferuglio, una rivista neonata, perché ne ho avuto notizia proprio recentemente. Avete partecipato al Festival Immersioni proprio per raccontarvi. Intanto presentatevi e diteci che cos'è Tafferuglio.
Allora, io sono Elisabetta.
Sì, io sono Elena.
E allora, noi siamo una piccolissima parte di un collettivo che costituisce anche una redazione, appunto, di questa rivista, Tafferuglio. Il sottotitolo è Una rivista realista per una città surreale. Il filo conduttore è che descriviamo varie zone di Milano, i vari quartieri, con una chiave surreale, che poi alla fine si è rivelata molto realistica, effettivamente, per riuscire poi a descriverla, anche perché appunto a noi piace tanto questa città, solo che a volte non la capiamo. Appunto c'è questo filo conduttore del quartiere, mm-hmm. però poi vogliamo proprio che ci sia una grandissima libertà di espressione. Ognuno può descrivere il quartiere come vuole, nel modo che preferisce.
Parliamo del quartiere San Siro.
Esatto, cioè, che è il secondo numero, perché c'è il numero zero, in realtà sarebbe il numero uno San Siro. Il numero zero è stato su Porto di Mare, adesso c'è San Siro.
Quindi voi girate i quartieri e li descrivete, per cui il numero è già disponibile?
Sì, è uscito il 18 settembre, c'è stato l'evento di lancio.
L'abbiamo anche portato oggi.
L'avete portato? Fate vedere.
Oddio, aspetta.
Vabbè, niente, no, intanto una parla e l'altra lo tira fuori, perché altrimenti ci abbiamo... Ecco, guarda Andrea che è andato a pigliare la borsa.
Ma
grazie,
mentre
Andrea
lei cerca il numero, io vorrei aggiungere, perché la redazione è molto ampia.
Bello, è piccolo
da noi,
libro proprio.
Da noi funziona così.
È tascabile.
Come la Bibbia.
Ok.
Ecco, ma in realtà...
Certo, è come la Bibbia.
Ovviamente. Allora, comunque, da noi funziona così. O tutti o nessuno. Oggi purtroppo tutta la redazione non poteva essere presente. Quindi noi siamo un po' come c'erano dei testimoni di Geova e noi siamo dei testimoni di Tafferuglio.
Okay.
Per portarvi la parola e il verbo di Tafferuglio.
Che bell'accento che hai.
Sì.
Cos'è?
Grazie.
Che accento è?
L'accento di dell'Est.
Dell'Est?
Sì.
E allora io parlo come te, perché è mia nonna. Sì, era anche lei. Quindi dell'Est di dove? Posso chiedertelo?
Perché? Ma proprio l'incarnazione un po' del conflitto che c'è. Io sono russa, però la mia mamma è ucraina.
Vabbè, perfetto, cioè per cui momento facilissimo.
Cioè,
per ecco.
Per cui perfette persone per rappresentare il Tafferuglio.
Il Tafferuglio, non riesco a immaginare altro modo di definire. Ma senti, ma c'è un sosia di Trump a San Siro?
Sì.
Non ci posso credere,
no,
guardate.
No, c'è anche un sosia di Obama.
Di Obama, scusami.
Di Obama.
No, perché ho letto Trump.
Infatti quando tu hai detto questo mi sono detto, ma
non
dove
c'è Trump,
Obama?
C'è Obama.
Cioè, noi abbiamo restituito la giustizia. Un paio di settimane fa Trump ha spostato i ritratti di Obama dall'entrata principale della Casa Bianca.
Sì, sì,
allora, Tafferuglio è un po' ci tiene a un certo tipo di giustizia.
Di equilibrio nel mondo.
Appunto,
sì.
Le abbiamo messe quasi all'inizio.
Le hai messe? Sì, ma sono bellissime. Ma veramente gli somiglia un casino. Ma chi è?
Ma è Obama, è un vero Obama. Tu non ci credi, eh? No,
bene.
No, ma è pure una delle nostre giornaliste, l'ha conosciuta di persona,
sì.
Ha conservato i suoi ritratti per il momento giusto e noi pensiamo che adesso fosse il momento giusto di metterlo sulla prima pagina di Tafferuglio.
Bellissimo, bellissimo. E ci sono tante cose, è anche proprio molto molto originale il format della rivista, che poi è veramente un librino, una piccola Bibbia, insomma, come formato. Facilissimo da leggere, per esempio, se si viaggia sui mezzi, se ci si sposta per la città, cioè proprio con tante cose, insomma, ci sono graphic novel, ci sono racconti, ci sono immagini, disegni.
C'è la censura visibile. a differenza di tanti altri contesti. Infatti, scusami, posso ritornare a questa cosa con cui sei partita ed era molto interessante, perché hai aperto questa trasmissione parlando del nemico, hai detto che sembra che ci fosse sempre questo nemico, e mi è venuto in mente subito il deserto dei Tartari, quando loro aspettano,
sono lì che aspettano il nemico, sì.
In qualche modo avere un nemico è anche, potrebbe essere una certa motivazione. E mentre altri parlavano mi sono detta, ma è il nemico di Taferui, quale potrebbe essere? E mi sono risposta così, non so se tutti i redattori che non sono presenti saranno d'accordo, la forma, forse una certa forma è un nostro nemico, quindi per questo abbiamo scelto il surreale, perché tra l'altro il caso, guardate, ho letto proprio ieri per prepararmi alla trasmissione, ho letto che il primo manifesto del surrealismo è uscito nel 1924, oggi è il 24 settembre.
Pazzesco!
E quindi stiamo tornando 100 anni dopo sulle macerie di questa umanità che non riesce più a trovare nessun valore da nessuna parte.
E quindi si rifugia nel surrealismo.
Sì.
Il surrealismo è un ottimo strumento, speriamo che non segua tutto quello che è seguito al surrealismo di allora, perché siamo sulla buona strada, cioè voglio dire dittature, cose che cercano, no, di soffocare il libero pensiero, che è una delle cose che è accaduta, però la storia non si ripete mai uguale, questa è l'unica consolazione che possiamo
dice, non si ripete
possiamo,
mai
uguale mai, ci sono delle cose che ricorrono e che ritornano, specialmente quando si dimenticano le cose che sono successe, che è un po' il problema di questo, di quest'epoca. Quindi questo bellissimo numero sul quartiere San Siro noi lo troviamo dove?
Allora, nell'immediato, se volete, avremo...
C'è la versione online?
No.
No?
No, no, mai. Rigorosamente.
Mai, mai, mai.
No, no.
Cartaceo.
Ok.
Ti fiamo il cartaceo.
Quindi, allora, in realtà, se volete, però, abbiamo la pagina Instagram, Tafferuglio Milano, se ci contattate lì possiamo farvi avere delle copie.
E forse qualcuno vi risponderà, forse.
Ok.
Perché siamo molto occupati.
Siete surreali.
Adesso a leggere il primo numero.
Ok, sì.
E poi... avremo un banchetto, però non so se posso dirlo, sabato all'OC in San Faustino. Che è un
All'OC, ricordiamolo, che cos'è l'OC?
È un centro sociale in via San Faustino, zona
Rubattino.
Lo dico
anche per chi magari viene a Milano da fuori, insomma. Cioè, sì, San Faustino è una viettina che è all'Ortica, praticamente,
esatto,
vicino all'Ortica.
Voi presentatevi, poi non siamo sicuri di esserci. Ma perché
poi soprattutto potrete conoscere Elena, probabilmente, quindi penso verrete
tantissimi. Potete conoscere Elena, ormai sono tutti curiosi, dopo averla sentita.
Elena non esiste, è un pseudonimo. Ed ecco che arriviamo a un
basta,
punto...
li stai disorientando, abbiamo bisogno di certezze.
Scusate, a questo ci teniamo, perché in realtà ci teniamo al fatto che siamo un collettivo e ognuno però dimentica il proprio ego e scrive sotto un pseudonimo.
Cara mia, me lo ricordo io quando ci dimenticavamo il nostro ego, sì sì.
Vedi, noi pensiamo,
brave,
e ci illudiamo ancora di poterlo fare.
Di poter invertire la tendenza. Davvero grazie a Tafferuglio. Dunque, le cerchiamo su Instagram, ricordiamoci com'è l'Instagram, dove forse risponderete?
Tafferuglio.
Tafferuglio Milano.
Ok. Scusate, l'ultima cosa.
Sì, vai.
Cioè, adesso perché vedo che deve fare il stacchetto e forse arriverà
la pubblicità. Devo fare il stacchetto, sì.
Sì, sì, sì. Ma però ci tengo a dire una cosa molto importante. A volte nel caos nascono delle cose che portano con sé un certo tipo di autenticità, proprio perché non aspirano a nulla e non hanno nessuna ambizione. Tafferui è un po' così, parte dal accettare il fallimento e poi dire l'unica cosa che possiamo è definire i confini. E cosa facciamo? Definiamo i confini dei quartieri di Milano dove viviamo. Uh-huh. E l'unica piccola cosa a nostra disposizione.
Come punto di riferimento, giustamente, hai ragione, bisogna recuperare il valore del fallimento. Non so cosa ha fatto Andrea, cioè, hai cercato di...
No, dobbiamo ringraziare.
Voleva dire di ringraziare.
No, no,
no. Non volevi far niente.
No, no, no,
niente, basta.
Sì, dobbiamo ringraziare una parte dei redattori.
Vai, vai,
Pina
vai.
Mais, Wallace Ketchup, Lorenzo Fragola, Procopio Zitto, Pinzimonia.
Procopio Zitto, vabbè.
Alfonso...
Assolvo lo stacchetto intanto che tu vai, vai.
Alfonso Montegato, Ele Zuppeta, Sveva Lasagna, Berta Vafampacè, che e sono tanti altri, tutti malati comunque.
Tafferuglio, va bene, grazie.
Grazie a te.
E allora noi adesso passiamo ad un'altra attività importantissima per San Siro, che tra l'altro mi hanno appena detto i nostri prossimi ospiti, che si svolge proprio a pochi metri da qua. Hanno una loro sede, loro sono volontari, ne abbiamo due in rappresentanza. Intanto, come abbiamo fatto con gli altri ospiti, presentatevi, chi siete?
Ok, ciao, io sono Ignazio, sono un familiare di una ragazza che si è ammalata di problemi di salute mentale a 19 anni. Qui con me c'è anche Pina, mia moglie.
Se vuoi salutarci, Pina, al microfono.
Ciao, sono Pina.
Ciao Pina.
20 anni fa, partendo dalla malattia di nostra figlia, ci siamo resi conto che era importante creare dei ponti con gli operatori che si occupavano di salute mentale, però l'aspetto più importante, una volta che si era a casa, che queste persone, questi cittadini sono a casa o sono in quartiere, dove vanno, cosa fanno? Il tempo vuoto è sempre tantissimo
ed è
devastante. È un altro aspetto importantissimo, la solitudine. È una malattia di cui tutti, anche i cosiddetti sani, periodicamente, sistematicamente, veniamo. Allora da lì è nata l'idea di mettere su un movimento di familiari, utenti, cittadini e volontari che creassero delle reti, dei luoghi di incontro e di socializzazione. Oltre alle pillole, l'aspetto fondamentale quando c'è disagio mentale è importante, sono delle relazioni, luoghi di incontro, di socializzazione e quant'altro. E da lì è nata l'idea di costruire, di realizzare degli spazi dedicati. Siamo partiti con il quartiere Baggio, ci siamo allargati ad altre zone. E poi il laboratorio e il quartiere, attenzione, non è la nostra sede, noi siamo in condivisione, il comune, il laboratorio, ci ha chiamato, dice: questo è un quartiere San Siro che ha la più alta concentrazione di purtroppo cittadini con una malattia psichiatrica cronica rispetto a chi ci abita. Un quartiere dove gli italiani sono anziani, ci sono 80 etnie, ve l'avete detto, e c'è questo problema di una presenza notevole di persone con una malattia psichiatrica cronica.
E anche di persone sole, che forse poi
e
dopo
di persone solitudine. Sì. Quindi noi partiamo dalla filosofia di creare questi spazi, di vendere, di dare relazioni e umanità, e cercare di far emergere le capacità, la voglia dei cittadini. E infatti tutte le nostre attività, l'obiettivo nostro è di portare che vengano gestite da utenti, gestiti da cittadini. Quindi tutti i nostri laboratori, iniziativi, sono gestiti da cittadini. Quindi noi è un percorso che facciamo di vicinanza e di facilitazione di questo tipo.
Ecco, le attività sono molte, il fatto che le facciano dei cittadini fa bene anche ai cittadini, che quindi magari appunto fanno delle cose che arricchiscono anche loro, e questo certamente è un meccanismo, come dire, di reciprocità dell'attività. Diciamo alcune delle attività che fate e come possono contattarvi coloro che ci stanno ascoltando.
Certo. Nello specifico sulla città di Milano seguiamo 200 utenti e 200 famiglie. Intorno a queste attività naturalmente ci sono cittadini e volontari e quant'altro. Nello specifico nel laboratorio quartiere, che è a 20 metri da qui, abbiamo uno sportello di ascolto, che è una cosa molto importante, un laboratorio di gruppo, dove in questo gruppo praticamente c'è un automutaiuto, definiamolo. Però da lì c'è una progettazione sul che cosa fare, se implementare un corso di danza movimento, se fare un ascolto musica e quant'altro. E poi attualmente abbiamo due cori multietnici, uno per gli adulti e uno per i bambini. E qui volendo un luogo dove più dovresti fare tanto di più.
Dove vi troviamo? Dove vi troviamo come contatti? Perché dobbiamo, ahimè, salutarci.
Sì. Ok, i contatti, esiste una mail, asfareassieme@libero.it, e comunque fisicamente il martedì pomeriggio e il sabato pomeriggio siamo in piazza Selinunte 4. Quindi
perfetto,
siamo nel cuore del quartiere.
Veramente nel cuore, a due passi da dove stiamo trasmettendo quest'oggi. Io vi ringrazio tantissimo. Beh, certo, tu giustamente dicevi bisognerebbe fare molto molto di più, però voi avete già fatto tantissimo. Cioè, anche lo spirito con cui ci avete presentato l'iniziativa è esattamente quella. Per cui non è solo rivolta a chi ne fruisce, ma è anche appunto un arricchimento per chi
tutta
la svolge.
La comunità.
Esatto. Quindi, allora, sabato e martedì in piazza Selinunte.
Pomeriggio. Trovate il Fare Assieme, le attività del Fare Assieme.
Grazie davvero e buon lavoro. Grazie.
Niente, grazie.
No, volevo dire solo una cosa, cioè, è possibile?
Sì, prego.
Il Fare Assieme, appunto, è un approccio alla salute mentale che coinvolge i cittadini, coinvolge gli utenti, coinvolge i familiari, e quindi questa cittadinanza attiva che si unisce, che con le persone con disagio crea veramente una comunità dei legami importanti.
Un supporto veramente importante, reciproco. Grazie mille, grazie a entrambi. There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. E siamo ultimi, non ultimi, voci che conosciamo bene, le abbiamo sentiti e li risentiremo naturalmente per un festival che è diventato davvero molto popolare in poco tempo, un'idea che era un po' una scommessa, che è sempre in via di evoluzione e soprattutto di espansione. Parliamo quella dell'idea di Fringe Me, un festival di performance urbana che assume diverse vesti e forme, che invade la città di Milano attraverso la collaborazione con le associazioni che operano nelle varie parti di Milano, che si fanno non solo ospitanti ma anche selezionatori e selezionatrici delle proposte da fare, ovviamente con l'aiuto di un'organizzazione che è partita autenticamente dal basso, cioè dall'idea di dare voce ai quartieri o comunque di portare nei quartieri l'arte, un po' quello che pensavano Grassi e Streller all'inizio. Davide Verrazzani, Ippolita Aprile, benvenuti, ben ritrovati. Trovati, ciao. Allora,
grazie.
Aspettate,
grazie.
Che vi apro i microfoni. Ci siete.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie, Ira.
Il concetto l'ho molto sintetizzato, perché ne parliamo poi quando il festival arriva in giugno, no? Al suo esito, ma voi lavorate tutto l'anno. Con San Siro lavorate di nuovo in collaborazione con Mare Culturale Urbano, di cui ci ha parlato Andrea Capaldi e poi anche altri dei nostri ospiti di quest'oggi. Diteci, abbiamo pochi minuti, ma ci tenevamo che voi veniste a trovarci. Diteci cosa ha determinato anche il successo di questa iniziativa, il fatto che abbia così funzionato a livello anche di pubblico giovane.
Ciao Ira, grazie. Sì, diciamo che secondo me, secondo noi, ha funzionato il fatto che ogni pezzo di Fringe, ogni pezzo di festival si è organizzato da un quartiere. Quindi abbiamo iniziato noi ormai 7 anni fa nel quartiere Nolo, quindi intorno a Piazzale Loreto, partendo dalle esigenze del quartiere. Poi quando Nolo Fringe è diventato Fringe Me, interessando altri quartieri di Milano, abbiamo replicato questo modo di agire. Quindi non abbiamo portato noi, organizzazione centrale, gli spettacoli, le proposte culturali negli altri quartieri, ma lo abbiamo fatto fare, la scelta dipende proprio dal quartiere stesso, da varie organizzazioni, le
quanti
più disparate.
Quanti quartieri avete?
Ci sono 13 quartieri, almeno fino al 2025, ma c'è in atto una call per trovare associazioni, enti, organizzazioni che vogliono organizzare Fringe Me nel proprio quartiere, quindi per chi è in ascolto, direzione @fringeme.com è la mail a cui indirizzare eventuali volontà di organizzare Fringe. L'idea è quella di allargare il Fringe più che si può, ovviamente mantenendolo sostenibile, perché sennò diventa un qualcosa di gigantesco.
Poi appunto i premi che il Fringe assegna alla fine di tutta la rassegna annuale portano i giovani artisti, che spesso sono emergenti, ad avere una visibilità molto maggiore, poi partecipano, entrano anche nelle stagioni o nelle produzioni di enti più grandi. Abbiamo veramente pochi secondi, ma ci tenevo a dire un'ultima cosa. Quanti sono più o meno gli spettacoli che alla fine in un Fringe come l'ultimo partecipano?
L'anno scorso sono stati 22, quest'anno chissà, magari saranno magari saranno qualcuno in più. Il bando tra poco si aprirà ed è aperto a tutte le compagnie, agli artisti, e più o meno partecipano in circa 300. L'anno scorso sono stati 300 compagnie a partecipare. Noi da queste 300, noi insieme ai quartieri, appunto, ne scegliamo e ne selezioniamo.
Il festival sarà?
Il festival, questa è una bella anteprima per voi di Radio Popolare, sì, perché usciranno le date a breve sui canali social e sul sito, sarà dal 22 maggio al 6 giugno 2026.
Allora, il prossimo Fringe Me, il 2026, lo aspettiamo, ne parleremo sicuramente. Se siete compagnie, andate sul sito di Fringe Me e trovate il modo certamente per candidarvi. Se siete associazioni di quartiere e volete partecipare come quartiere che magari non è ancora stato preso in considerazione, fatelo attraverso la mail che ripetiamo
direzione@fringeme.com.
Grazie a Davide Verrazzani, grazie a Ippolita Aprile, che sono il Fringe Me. Noi ce ne andiamo perché siamo un po' in ritardo e diamo subito la linea alle notizie a Via Ollearo. Grazie a Giulio Ambrosio alla tecnica quest'oggi. Noi vi salutiamo, continuate ad ascoltarci perché anche in pomeriggio molte trasmissioni in diretta dal quartiere San Siro di Milano, vicino a Piazza Selinunte, in Via Gigante, dall'off campus del Polimic, che ringraziamo. Un saluto da Ira Rubini.